benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tesser.
Patrick Modianot, Ricordi dormienti. Settima parte.
Thank you.
Dopo un attimo di esitazione mi sono diretto verso di lei. «Signora Ubersen?» Ha alzato gli occhi su di me e sembrava che non mi riconoscesse. «Ci siamo visti varie volte, 3 anni fa, con Madeleine Perrault». Continuava a tenere gli occhi fissi su di me e mi chiedevo se mi avesse sentito. «Ma sì, certo», mi ha detto all'improvviso, come se avesse avuto un momento di vuoto. «Con Madeleine Perrault. E ha notizia di Madeleine Perrault?» Vedevo che cercava di riprendersi. L'avevo svegliata troppo bruscamente da un sonno profondo. No, nessuna notizia. Ha sorriso imbarazzata. Cercava le parole. Si ricorda? Le ho detto. Lei aveva accompagnato me e Madeleine Perrot a una festa, con tutti i ballerini.
Ah, sì, sì, certo.
Non so se continuano a organizzare ancora quelle feste tutti gli anni. Sembrava alludere a un evento molto remoto che, benché risalisse soltanto a 3 anni prima, per lei apparteneva a un'altra vita. E devo dire che anch'io avevo la stessa sensazione quando ricordavo tutti gli invitati seduti per terra nelle 2 stanze del piccolo appartamento e la luna piena in quella notte d'inverno sopra il bassin della Villette o il canal de l'Ourcq. Abita sempre allo stesso indirizzo? Forse le avevo fatto quella domanda per ottenere una risposta precisa e non avere più la sensazione di trovarmi davanti a un fantasma. Sempre allo stesso indirizzo. Si è messa un po' a ridere. Meglio, ne sono stato riconoscente. Non sembrava più un fantasma. Ah, che strane domande. E anche lei, sempre allo stesso indirizzo? Sembrava mi stesse prendendo bonariamente in giro. Si accomodi. Se vuole ordinare qualcosa, io ho finito di cenare. Mi sono seduto di fronte a lei. Avevo l'intenzione di congedarmi dopo pochi istanti, con la scusa di dover fare una telefonata. Ma una volta seduto ho capito che non sarebbe stato facile alzarsi e attraversare la sala verso l'uscita. Ero vinto dall'intorpidimento. «Non faccia caso alla pelliccia», mi ha detto. «L'ho messa stasera perché credevo che si sarebbero abbassate le temperature. Mi sono sbagliata». Ma non avevo bisogno di spiegazioni. Si devono accettare le persone così come sono, con o senza pellicce. Al massimo rivolgere loro qualche domanda discreta, contatto, senza insospettirle, per capirle meglio. E dopotutto avevo incontrato la signora Ubersen soltanto 3 o 4 volte e non avrei mai immaginato di rivederla 3 anni dopo. Incontri così brevi da finire rapidamente nell'oblio. «E come ha conosciuto questo posto, la Passé?» le ho chiesto. «Mi ha portato qui un amico varie volte, ma adesso è in vacanza». Parlava con voce sicura e chiara, e le cose che mi diceva erano del tutto coerenti. Spesso a Parigi in agosto si rimane da soli in luoghi incerti, specchi di una stagione in cui il tempo sembra essersi fermato, luoghi che spariscono non appena la vita riprende il suo corso e la città ha il suo aspetto consueto. Non cena? Vuole bere qualcosa? Ha preso una piccola caraffa dal tavolo e credevo che mi stesse versando un bel bicchiere d'acqua, ma al primo sorso sono rimasto sorpreso dal sapore, un alcolico molto forte. Poi si è servita. Non si è limitata a berne un sorso, ma mezzo bicchiere alla goccia, con un leggero movimento del capo. Lei non beve? Sembrava delusa e un po' a disagio, come se l'avessi respinta nella sua solitudine. Allora anch'io ho svuotato il bicchiere. Vede, mi ha detto, nonostante la calura, abbiamo comunque bisogno di scaldarci. Ho intuito che voleva aggiungere qualcosa, ma esitava e cercava le parole. «Le voglio confessare una cosa». Ha posato il palmo della mano sulla mia per farsi coraggio. «Nonostante faccia gran caldo, ho sempre tanto freddo, se sapesse». Mi lanciava uno sguardo timido e interrogativo allo stesso tempo, aspettando una risposta, o meglio una diagnosi, che avrebbe potuto confortarla.
Thank you.
Siamo usciti dalla Passé. Lungo Boulevard Gouvion Saint-Cyr, lei si appoggiava al mio braccio. Soffiava una leggera brezza, la prima da 15 giorni. E in fondo ha fatto bene a mettersi la pelliccia, le ho detto. Forse voleva tornare a casa a piedi, ma in quel caso avevamo preso la direzione sbagliata. Gliel'ho fatto notare. Ho voglia di camminare un po', fino al primo posteggio dei taxi. A quell'ora tarda, in quella stagione, non c'era più traffico lungo Boulevard Gouvion Saint-Cyr. Che strano, oggi scrivendo sento l'eco dei nostri passi, o meglio dei suoi, sul marciapiede deserto. Eravamo arrivati all'altezza del parco dove abitavo. Per un attimo avrei voluto salutarla dicendole che qualcuno mi aspettava in camera. Una camera mansardata così bassa che all'ingresso dovevo buttarmi sul letto per non sbattere la fronte contro la trave. E a quel pensiero non sono riuscito a trattenere una risata. Si è appoggiata con più forza al mio braccio. Cos'è che la fa ridere? Non sapevo cosa risponderle. Chissà se si aspettava davvero una risposta. Con la mano libera aveva rialzato il bavero della pelliccia, come se l'aria si fosse improvvisamente fatta fresca. Nell'appartamento ci sono ancora le maschere africane e dell'Oceania? Ho chiesto per rompere il silenzio. Si è fermata e mi ha guardato con aria sorpresa. Ha una gran memoria. Sì, è vero, mi ricordo anche particolari della mia vita, e di persone che mi sono sforzato di dimenticare. Pensavo di esserci riuscito. Tuttavia, quando meno me l'aspetto, ritornano a galla come corpi annegati all'angolo di una strada, dopo decine di anni, a certe ore del giorno. Eravamo a Port de Champerré. Un unico taxi aspettava nel posteggio davanti al complesso di palazzi con le facciate di mattoni. «Le dispiace accompagnarmi?» mi ha chiesto la signora Ubersen. Di nuovo stavo per dirle che qualcuno mi aspettava in camera, ma all'improvviso mi dispiaceva mentirle. Quante bugie già dette per liberarmi di certe persone, quanti palazzi con uscita secondaria per abbandonarle sul marciapiede, quanti appuntamenti ai quali non mi presentavo. Sono salito in taxi con lei. Ho pensato che il tragitto fino a casa sua sarebbe stato molto breve e che al ritorno sarei andato a piedi. «Versailles, Boulevard de la Reine», ha detto al tassista. Sono rimasto in silenzio, ma aspettavo che mi desse qualche spiegazione. «Ho paura di tornare a casa mia. Le maschere di cui mi parlava poco fa mi osservano e sembrano ostili. Lo aveva detto con un tono così grave che ero rimasto sconcertato. Poi ho ripreso a parlare. Credo si stia sbagliando. Le maschere non sono cattive come pensa. Ma mi sono reso conto che non aveva nessuna voglia di scherzare. Il taxi aveva imboccato Boulevard Gouvion-Saint-Cyr nella direzione opposta rispetto a prima. Eravamo giunti all'altezza del parco dove abitavo. «Devo tornare a casa», le ho detto. «È proprio qui, sulla destra». «Sia gentile, mi accompagni fino a Versailles». Il tono non ammetteva repliche, come se si trattasse di un obbligo morale. Il taxi si era fermato al semaforo davanti alla grande caserma dei pompieri. Sono stato tentato di aprire la portiera e congedarmi con una breve formula di cortesia, ma mi sono detto che avrei avuto il tempo di farlo lungo il tragitto fino a Versailles. Ho pensato al libro che avevo letto, I sogni e il modo di dirigerli, dove si precisa che è possibile interromperli in ogni istante e perfino sviarne il corso. E così bastava concentrarsi un attimo e poco dopo il tassista ci avrebbe lasciati davanti all'abitazione della signora Ubersen e si sarebbe dimenticato che eravamo diretti a Versailles, anche la signora Ubersen. «È sicura che non vuole tornare a casa?» le ho chiesto sottovoce. Ha avvicinato il suo viso e anche lei mi ha detto sottovoce: «Lei non può capire cosa significhi tornare ogni sera in quell'appartamento e trovarmi da sola con quelle maschere. E poi da un po' di tempo ho paura di prendere l'ascensore». Ero ancora troppo giovane per concepire l'angoscia che provava nel tornare a casa da sola. A me non importava prendere l'ascensore, poi salire la piccola rampa di scale e percorrere il corridoio che portava alla mansarda dove non riuscivo a stare in piedi. E oggi, che ho quasi 40 anni in più di quanti ne avesse allora la signora Ubersen, penso che alla sua età era strano lasciarsi prendere da una tale ansia. Ma forse non bisogna dare credito a certe idee come la spensieratezza della gioventù. Ci siamo fermati a un altro semaforo rosso vicino al ristorante La Passé. Ho pensato che lungo il tragitto avrei avuto la possibilità di uscire dalla macchina ad altri semafori. Non ero nuovo a queste imprese. Per ben due volte ero scappato da un'auto quando mi riportavano in collegio la domenica sera. E più avanti, a circa 20 anni, mentre mi trovavo a notte fonda in compagnia di varie persone dentro una Chevrolet guidata da un ubriaco. Per fortuna ero seduto sul lato portiera. «Davvero non vuole tornare a casa?» ho chiesto di nuovo alla signora Ubersen. «Non adesso, domani, quando farà giorno». Eravamo arrivati ai margini del Bois de Boulogne e la signora Ubersen aveva chiuso gli occhi. Ho controllato che la portiera non fosse bloccata dall'interno, come capita a volte di notte nei taxi. No, avevo ancora un po' di tempo per decidermi. Alla Porte d'Auteuil, la testa della signora Ubersen si è reclinata sulla mia spalla. Si era addormentata. Se avessi abbandonato l'auto, avrei dovuto farlo piano piano, scivolando lungo il sedile posteriore e senza sbattere la portiera. La sua testa, così leggera sulla mia spalla, era un segno di fiducia da parte sua e mi dispiaceva tradire quella fiducia. Porte de Saint-Cloud. Stavamo per attraversare la Senna, imboccare il tunnel, poi l'autoroute d'Ouest. E non ci sarebbero più stati semafori rossi.
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.
La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana. Thank you.